www.radiojoe.it e la storia continua. Medicine d'antan. Ad Atena e a Poseidone, che si contendevano il patrocinio dell'Attica, Zeus promise che l'avrebbe assegnato a chi l'avesse fatto il dono più utile. Poseidone piantò il tridente nella roccia e ne fece sgorgare acqua. Atena batté il terreno e spuntò un albero meraviglioso, mai visto prima, adattissimo al clima mediterraneo, l'ulivo. Vinse Atena. Sotto un ulivo, il cui olio serve anche per l'illuminazione, Latona partorì Apollo, dio del sole, e Artemide, dea della pallida luna. L'ulivo significa salute, vittoria, fecondità, pace. A Ulisse, approdato nell'isola dei Feaci, le compagne di Nausicaa offrirono un'ampolla di olio affinché ritemperasse le membra sfinite del naufragio. Con ramoscelli d'ulivo si incoronavano i vincitori dei giochi olimpici, ignari di sponsorizzazioni merceologiche. E terminato il diluvio, una colomba portò a Noè un ramoscello di ulivo e l'annuncio che il cielo si era riconciliato con la terra. Con l'olio si consacravano i re patriarchi e da quel momento tutti prestavano obbedienza all'unto del Signore per propiziare un buon raccolto. E i contadini ungevano di olio la lama dell'aratro. Con l'olio si medicavano le ferite sul campo di battaglia, si medicavano quelle dell'anima, portando ai moribondi l'estrema unzione. Con l'olio si cresimano i fanciulli, si ordinano i sacerdoti. La storia della civiltà mediterranea coincide con quella dell'olio, in cucina e sullo scrittoio. Furono le lucerne a olio a illuminare le pagine notturne dei grandi pensatori dell'umanità. Un giorno, dalla sua passione, Gesù sostò a pregare nell'orto degli ulivi. E una graziosa leggenda abruzzese racconta che la Sacra Famiglia, mentre fuggiva verso l'Egitto, inseguita dai farisei, entrò in un oliveto e la Madonna supplicò una pianta. «Per l'amor di Dio, nascondici!» Il tronco si aprì, accogliendo nell'interno Maria, Giuseppe e il bambino. Quando i farisei, vista inutile ricerca, se ne andarono scornati, l'ulivo si riaprì e la Madonna lo ringraziò, dicendo «Il tuo frutto sia santo!» E l'abruzzese Gabriele D'Annunzio, nella sua Sera fiesolana, francescamente saluta «I fratelli ulivi che fanno di santità pallidi i clivi e sorridenti!» Un'atmosfera magico-religiosa avvolge da sempre il benefico alimento, medicamento e sacramento. Un proverbio popolare assicura: olio di lucerna ogni male governa. Perché? Perché l'olio, che nella lampada si trasforma in luce, sostanza immateriale, deve necessariamente possedere qualità prodigiose, ben superiori alle nostre percezioni umane. E non era da buttar via, terapeuticamente parlando, nemmeno il comune olio per condire l'insalata. Se sulla palpebra spuntava un orzaiolo, si infilava lo sguardo dentro il collo della bottiglia. Una volta sola a Trieste, tre volte dalle parti di Parma, e l'orzaiolo scompariva. Le farmacie lavoravano poco, le mutue non avevano ancora iniziato gli italiani ai furbasti piaceri della malattia inventata, delle medicine gratuite, dell'assenteismo retribuito. Buona parte dei medicinali erano galenici, preparati al farmacista che pesava polveri impalpabili su bilancini di orefice e pestava unguenti nel mortaio, dentro le bianche tendine a vetro, traforate dal serpente di Esculapio. Il medico lavorava ancor meno del farmacista, lo si chiamava solo nei casi gravi, talvolta assieme al prete, poiché poi bisognava pagarlo. Si preferiva chiedere consigli al farmacista, il quale non pretendeva l'onorario per le sue diagnosi a distanza. Inoltre era un tipo alla mano, democratico e ciacolon. Il medico lo guardava come un cacciatore, un bracconiere. Avrebbe potuto denunciarlo per esercizio abusivo della professione medica, col rischio di perdere anche i pochi clienti in articulo mortis, perché la gente non avrebbe capito, non badava a queste sottigliezze giuridiche. Era laureato in farmacia, ma non in medicina e chirurgia, ma sempre dottore era. La bronchite si curava con pappette di farina di lino avvolte in una garza e adagiate quasi bollenti sulla pelle. Scioglievano il catarro e spegnevano i focolai di infezione, così si diceva. E prima di applicare la pappetta, la mamma ne assaggiava la temperatura posandovi per una frazione di secondo la guancia, poi soffiava sopra 2 o 3 volte. E infine controllava il calore del dorso della mano per evitare che il ragazzo, prima ancora di guarire dalla bronchite, fosse ricoverato all'ospedale per ustioni. Contro le contusioni, le distorsioni, gli strappi muscolari, i dolori articolari, impacchi di acqua, vegeto minerale, oppure un'ambrata pennellata di tintura di iodio, contro i calli, pediluvio, contro i saltrati roddel. Per regolare l'intestino, un infuso di erba sena che scatenava tumultuosi regolamenti di conti nel profondo sud. Chi era raffreddato scaldava una tazza di latte con miele e un goccio di cognac che nelle case della piccola e piccolissima borghesia entrava soltanto per uso medicinale. Bere un bicchierino di liquore o di distillato per il pure piacere di berlo, era giudicato uno scialo dal punto di vista economico, un cedimento da quel punto di vista morale. Lo confermavano nelle vetrine dei negozi di chincaglieria i servizi di bicchierini per liquore, piccolissimi, poco più grandi di un ditale. E per combattere il raffreddore si usava anche il vin brûlé, una tazza di sanguigno merlotto cabernet, scaldato con lo zucchero, chiodi di garofano, una buccia di limone, e poi sotto le coperte a sudare, un berretto di lana in testa e il naso che gocciolava come un rubinetto chiuso male.